ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, martedì 14 aprile 2026, torniamo a parlare di elezioni amministrative anche in Toscana. Il 24 e il 25 maggio si vota in 20 comuni della Toscana, ne parleremo tra poco, parleremo naturalmente di Arezzo, di Sesto Fiorentino, abbiamo ampiamente, torneremo a parlare di Prato e partiamo però da Pistoia, perché domenica a Pistoia si sono svolte le primarie e sarà Giovanni Capecchi a sfidare Anna Maria Celesti nella gara per le comunali di maggio a Pistoia. Capecchi, professore universitario vicino alle istanze della sinistra, ex assessore verde, ha ottenuto il 56,5% contro il 43,5% di Stefania Nesi. E questo è il risultato che in qualche modo ha a che fare. Stefania Nesi aveva accettato di correre come espressione del PD locale, però in questi tempi così complicati il PD è contento della vittoria di Giovanni Capecchi, perché in qualche modo in questo momento il Partito Democratico, la parte schleiniana, la parte della segreteria del partito, evidentemente trova una corrispondenza nelle istanze politiche, nella riflessione, nel ragionamento, nell'azione politica di Giovanni Capecchi. Il nostro Giorgio Bernardini con noi questa mattina. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele.
Seguiteci,
proprio come dici, insomma.
Seguiteci anche in video sui nostri social, oltre che sulle nostre frequenze. Giorgio, prima di una tua brevissima riflessione, perdonami se ti ho interrotto, lasciami salutare però Giovanni Capecchi che è collegato con noi. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Prima di tutto congratulazioni, complimenti per questa sua vittoria. Uno stacco importante questo. Non è stata una vittoria di misura, per intenderci. Immagino ci sia grande soddisfazione da parte sua.
Sì, grande soddisfazione, poi parleremo un po' dei numeri. La grande soddisfazione anche per il numero di pistoiesi che ha partecipato alle primarie, ecco, questo è il primo dato importante, perché 9.300 persone che vanno a votare a scegliere il candidato sindaco sono per il centro-sinistra pistoiese davvero una boccata di ossigeno, ecco, una nuova energia che ci fa guardare a fine maggio con maggior ottimismo. Poi il distacco fra me e Stefania c'è stato, ma ora, diciamo, all'indomani delle primarie siamo tutti impegnati per procedere insieme, ecco, su questa strada, in questa avventura.
In alcune realtà locali toscane il centrodestra una volta ogni 50 anni azzecca, diciamo così, il candidato, vive una stagione, poi questa stagione passa. Ne sai qualcosa a Prato, mi riferisco a Alberto Cenni naturalmente, ed è quello che è accaduto un po' anche a Pistoia, Giorgio.
Diciamo che questo, insomma, andrà verificato proprio a fine maggio. Capecchi, a cui vanno anche le mie congratulazioni, insomma il mio in bocca al lupo, faceva notare che i numeri sono numeri alti in questo momento storico. Sappiamo che le ere della politica sono scorrono oramai velocissime e sembra lontano, insomma, quell'anno in cui quasi 15 anni fa più o meno, insomma, Bertinelli riusciva in una competizione di primaria a 4 a spuntarla e andarono in quel caso a votare 12.000 persone, ma non si può fare il paragone, soprattutto se vediamo qual è la partecipazione alle primarie, insomma, di questi mesi, dove ci sono pochi, in pochissimi posti, e soprattutto se vediamo qual è la partecipazione alle europee. Quindi ha ragione Capecchi a sottolineare quel dato e hai ragione tu a dire che probabilmente la stagione del centrodestra a Pistoia, come accadde a Prato, è minacciata in maniera pesante, perché questi numeri appunto portano ad Anna Maria Celesti un avviso, un warning si direbbe, no? Molto molto importante, e quindi diciamo che la sfida reale della destra anche in Toscana è quella di dare una eredità a queste stagioni politiche. Ci stanno provando ad Arezzo, un altro dei capoluoghi al voto, e ci proveranno a Pistoia, però la gara non sarà per niente facile, soprattutto se è vero quello che Capecchi dice, cioè che le sue forze con quelle di Nesi saranno veramente riunite. Non sarà per niente facile, e appunto Anna Maria Celesti potrebbe vedere minacciata questa possibilità di eredità del governo di centrodestra.
Capecchi, ha fatto bene Giorgio Bernardini a bacchettarmi, io l'avevo già incoronata sindaco. Non corriamo.
Troppo ottimista.
Abbiamo ancora di fronte, peraltro, pochissimi giorni in queste campagne elettorali di questa stagione, dove le campagne elettorali devono durare pochissimo, ma questo ci porterebbe lontano. Ci racconta qual è l'indirizzo che lei immagina di dare alla città rispetto a quanto accaduto negli ultimi 10 anni?
Sì, allora innanzitutto permettetemi di fare una piccolissima, diciamo, presentazione della mia, diciamo. Io sono un candidato civico in questo momento, perché da 20 anni non ho tessere, non sono stato più nelle istituzioni a Pistoia, e questo credo sia un elemento di forza oggi per la politica. Anche la grande affluenza alle urne per le primarie testimonia che le persone hanno voglia di partecipare, ma che oggi la possibilità di scegliere anche un candidato non strettamente legato a un partito è un elemento di forza. Chiaro, sono una persona di centro-sinistra da sempre, ecco, però diciamo la forbice che si è creata, che esiste, che non possiamo non vedere, ecco, tra i partiti e gli elettori, ecco, si assottiglia se c'è un candidato civico. Questa è l'idea mia, ma anche l'idea di tutti coloro che mi hanno sostenuto. Noi pensiamo, immaginiamo una Pistoia innanzitutto che torni ad avere un ruolo più importante in Toscana, ecco, per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda la ferrovia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i servizi, dai rifiuti all'acqua. Ecco, una Pistoia che non si isoli. Mi sembra che in questi anni Pistoia si sia isolata, e questo è l'elemento di maggior critica, ecco, che facciamo al centrodestra. Vogliamo una città che invece torna ad essere protagonista, torna ad essere in contatto con il mondo. Ecco. Vorremmo poi una città anche che assuma a livello nazionale un ruolo di laboratorio su due grandi temi che sembrano poco collegati alle questioni locali, ma invece sono estremamente collegati alle questioni locali. Uno è il tema della partecipazione. Vogliamo inaugurare una stagione in cui la partecipazione diventa un sistema alla base del governo della città, e un altro è il grande tema della pace. Ecco, vogliamo che Pistoia diventi a livello nazionale un punto di riferimento per gli enti locali che si occupano della pace. Questo è un tema internazionale, ma è un tema molto locale, perché le politiche di riarmo significheranno e già significano tagli su sanità, su formazione, su cultura, e i comuni avranno da soffrire se questa sarà la strada che il nostro paese continuerà a seguire. Poi abbiamo un compito molto complicato, ma sul quale siamo fermamente convinti di doverci impegnare, cioè quello di tenere insieme quelle che in genere consideriamo piccole questioni, ma che sono piccole questioni importanti nella vita delle cittadine e dei cittadini. Dall'asfaltatura della strada al punto luce, cioè veniamo da una città che dal centro storico alle periferie, alle frazioni montane, lamenta una lontananza dell'amministrazione pubblica. Noi stiamo girando, dico noi, uso il noi perché forse lo avete visto, forse no, ma insomma io preferisco usare il noi, sia perché siamo tante e sono tante le persone intorno a me, sia perché comunque quello che racconto di me lo ha fatto Stefania in queste settimane, cioè abbiamo girato il territorio in lungo e in largo, ho parlato con centinaia di persone, e in tutto il territorio c'è questo grande tema, insomma, di una disattenzione, ecco, verso le questioni della vita quotidiana, ecco, che può essere la raccolta rifiuti nelle frazioni, l'asfaltatura, il punto luce per dare sicurezza in un parco, e sono temi importantissimi per chi amministra. Però nello stesso tempo noi pensiamo che se Pistoia non riesce ad avere progetti più ambiziosi per i prossimi 5, 10, 15 anni che guardano davvero in prospettiva al futuro, Pistoia difficilmente potrà risollevarsi da una situazione, diciamo così, di sonnolenza. Ecco, e quindi progetti che riguardano la viabilità, i collegamenti ferroviari Firenze-Lucca, ma anche con Bologna sulla Porrettana, che vanno nella direzione di individuare alcune anche identità forti di Pistoia, che sono quelle di città del vivaismo, che deve diventare anche città del verde, di città di Itaci, che deve diventare anche una città dei treni, e quindi una città che farà delle sperimentazioni e degli studi e degli investimenti anche sul trasporto, appunto, su rotaia, e fino ai temi della cultura. Ecco, credo che il centrodestra su questo abbia dimostrato una scarsa attenzione. Dopo 9 anni non c'è una politica culturale da parte dell'amministrazione pubblica. Cultura vuol dire tutto, cultura è qualcosa di trasversale, vuol dire aprire spazi, vuol dire consolidare spazi, creare un programma di appuntamenti e iniziative per chi vive a Pistoia e per chi può venire a Pistoia. E insomma, davvero c'è da rimboccarci le maniche, tenendo sempre presente che una giunta, un governo di centro-sinistra lavora con un'attenzione particolare alle persone più fragili. Ecco, questo è il nostro anche un altro grande, diciamo così, tema. Siamo
Giorgio,
un'amministrazione che dovrà dare attenzione a queste fasce più fragili.
Giorgio, non abbiamo molto tempo perché poi dobbiamo spostarci a parlare di Arezzo, di Sesto, di altre questioni. Abbiamo ancora pochi minuti. Io con Capecchi vorrei parlare di Leonardo Sciascia, per cui aiutami tu invece a entrare sui temi della politica, per favore.
Va bene, faccio il lavoro sporco. Comunque, insomma, anche a me faceva piacere chiedere tante cose al professore. In realtà vado subito su dei punti che mi possono sembrare, diciamo, più critici. Volevo sapere da lui, dal candidato sindaco a questo punto del Campo Largo, siccome avevo indagato anche sulla sua figura e sul fatto che mi sembra plastico che la sua narrazione che ha appena spiegato abbia unito e abbia sostanzialmente portato alla sua affermazione come candidato. Ecco, però tra i punti deboli avevo sentito una difficoltà presunta con appunto le categorie economiche. Vado sul tema appunto perché ha già dipanato molto bene invece quello della proposta su tutto il resto dei temi che possono afferire ad un comune. Ecco, mi chiedo se il rapporto con le categorie economiche è davvero un punto da dipanare, se lui lo vede in maniera più complicata rispetto al suo futuro eventualmente amministrativo e insomma se questo può costituire un problema o se è solo una lettura che deriva da una contrapposta per l'appunto diciamo constatazione rispetto al fatto che lui ha detto che si occuperà per primo dei fragili, ovviamente, o tutto il resto. Ecco, questa è la mia prima curiosità.
Sì, non la vedo come una difficoltà assolutamente. E purtroppo la politica ragiona in maniera ideologica. Ecco, accusano me di essere ideologico, ma lo dicono così, in maniera strumentale. Sono una persona assolutamente fuori dall'ideologia, ho le mie idee e sono una persona che conosce il contesto pistoiese, sa benissimo quali sono anche i bisogni economici, dal commercio alla grande industria, in particolare i taci e il suo indotto, al mondo del vivaismo. Ho lavorato con il mondo del vivaismo in questi anni, pur essendo ambientalista, perché dirigo una rivista di promozione territoriale che è finanziata da uno dei grandi vivai pistoiesi, e quindi sono una persona consapevole di quello che è Pistoia. Non mi candido a fare il presidente di un comitato cittadino, con tutto il rispetto per i comitati, mi candido a fare il sindaco, conosco le realtà economiche, lavorerò con loro e lavorerò insieme a loro per una città del futuro. Quindi diciamo che la politica purtroppo è il motivo per cui le persone non vanno più a votare. Ecco, sono un po' stufe di questi paradigmi, di queste etichette. Giovanni Capecchi è una persona con la quale tutti possono parlare, anche chi ha idee diverse, troveremo un punto di incontro. Sono una persona aperta al dialogo e davvero il confronto fa parte del mio DNA. Ecco.
Bene, un'ultima curiosità, se mi permetti, Raffaele, fuori di ideologia, no? Invece, questa partecipazione che lei ha invocato in maniera, sottolineato in maniera forte, la vede già declinata possibilmente in una maniera, cioè a parte insomma, come dire, i comitati partecipativi e gli strumenti che già prevede la legge, pensa a qualcosa di diverso, che ne so, a dei referendum alla Svizzera, cose di questo genere per la sua città?
Allora, non sono sceso così nel dettaglio. Faremo sicuramente in queste 6 settimane di campagna elettorale un pomeriggio anche di riflessione con altre esperienze che ci sono su questi temi. Io la vedo come un impegno del comune su tutte le grandi scelte che faremo a prendere un periodo che potrà essere 2, 3, 4 mesi prima di arrivare a deliberare di confronto con la città, coinvolgendo appunto sui vari temi le teste che la città ha. Ecco, perché appunto fuori dall'ideologia, io sono una persona che ritiene che contano le teste, non le tessere, e quindi con me lavoreranno tutti quelli che hanno voglia di ragionare sulla città al di là delle tessere. Vorremmo creare anche uno spazio per la partecipazione, un luogo simbolico che diventi uno spazio di elaborazione di idee, e stiamo pensando ad una struttura che è in corso di recupero nel centro della città, che per la quale non ci sono ora previsioni di utilizzo. Insomma, vorremmo davvero anche su questo dare una svolta. In fondo le persone hanno voglia di partecipare se la politica le fa partecipare. Ecco, la mia candidatura è questo: con me entrano in Palazzo Comunale i cittadini e le cittadine. Questa è la grande novità.
Giovanni Capecchi, grazie, naturalmente in bocca al lupo per la campagna elettorale.
Grazie, ne parliamo un'altra volta allora.
Purtroppo sì, me lo impediscono, volevo divagare ma non posso, ecco. Naturalmente sarà interessante anche ragionare di questo in un'altra sede. Giovanni Capecchi, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata.
E insomma, Giorgio, quello che dicevi è molto interessante, cioè capire se possono esserci degli esperimenti a livello civico, appunto, di partecipazione, anche in modo strutturato e anche più audace di come abbiamo visto in altre circostanze. Spostiamoci velocemente ad Arezzo. Ad Arezzo la notizia del giorno è che il candidato ad Arezzo del centrodestra, Marcello Comanducci, ha detto no al sostegno dei Vannacciani e di Vannacci, rifiuta l'appoggio. Si sono molto risentiti, diciamo così, anche perché però hanno sottolineato una cosa importante, che queste elezioni si giocheranno su un numero di voti molto limitato, probabilmente.
Diciamo che loro, i Vannacciani, vogliono fare il gioco delle politiche, siccome sappiamo molto bene che in questo momento i sondaggi diciamo indicano il movimento di Vannacci, così come Calenda, per il campo largo di centrosinistra, come valore aggiunto possibile per fare la differenza anche in quella che in una legge elettorale restasse questa nei collegi prevede che appunto vince chi ha un voto in più, no? Il first past the post, come dicono appunto il sistema elettorale inglese, nei collegi ovviamente, il nostro è un sistema misto, insomma. Dicono loro: attenzione che senza di noi perdete, però in realtà lo sappiamo, le comunali non sono le politiche forse a miglior gioco Comanducci, questo sindaco, questo candidato sindaco così civico, a essere moderato, che gli dice sostanzialmente forse è meglio di no per adesso. Loro non l'hanno presa bene, però non hanno capito che sicuramente nelle città, almeno in Toscana, sarà molto complicato fare questa specie di minaccia, secondo me, anche ai candidati sindaci di centrodestra. Ti anticipo che lo stesso schema lo vedremo, secondo me, in molte altre città della Toscana, un niet del centrodestra unito ai Vannacciani per adesso.
E anche questo è un passaggio, come dire, non banale, non scontato, soprattutto in realtà. Ci dici due parole su Arezzo, che partita si gioca ad Arezzo?
Arezzo è una partita molto particolare, non a caso l'ho anticipata prima mentre insomma stavi interrogando il professore, no? In una dinamica di inversa rispetto al solito, lì secondo me le possibilità, ovviamente lo dico sempre a livello di osservazione, a livello empirico, di eredità, di heritage del centrodestra sono maggiori rispetto ad altre città della Toscana e sicuramente rispetto a Pistoia, vista l'affermazione appunto delle primarie e la partecipazione di Pistoia, perché c'è ci sono due ingredienti importanti. Il primo è il fatto che Ghinelli abbia lasciato, che è il sindaco uscente dopo due mandati, un clima sereno e di possibilità del centrodestra di riorganizzarsi. Il secondo è il fatto che Marcello Comanducci, che è il candidato, un imprenditore, il candidato sindaco del centrodestra, non solo ha fatto parte dell'amministrazione di Ghinelli, ma è anche una persona che ha saputo venire fuori forse al momento giusto, cercando di unire, e probabilmente è una personalità molto conosciuta in città, probabilmente ha le carte in regola per potersi giocare quel futuro quella continuità di cui tu parlavi precedentemente, che spesso non si è verificata in Toscana e che in questo momento è osservata da tantissime realtà, perché ti ricordiamo che molte altre città in Toscana, molti altri capoluoghi sono governati dal centrodestra, quindi stanno tutti guardando per esempio a Pisa, che voterà l'anno prossimo, come si comportano nelle città dove il centrodestra governa magari da 10 anni e come fa a perpetrare insomma questa azione di governo in futuro. Contro di lui, per concludere, c'è però un peso massimo della politica, Vincenzo Ceccarelli, che rappresenta il campo largo, un peso massimo che abbiamo imparato a conoscere negli anni, un aretino che si è fatto conoscere a Firenze, che ha fatto l'assessore appunto regionale alle infrastrutture, che ha fatto il capogruppo nell'ultima legislatura, per meglio dire consigliatura si dovrebbe chiamare appunto, del consiglio regionale, il capogruppo del Partito Democratico, insomma, e che ha anche l'appoggio ovviamente del presidente della Toscana Eugenio Gianni. Non sarà una partita scontata, non è scontato che Ceccarelli, come insomma si poteva immaginare vista la sua popolarità, possa mettere la testa davanti subito, e non è scontato nemmeno che Comanducci insomma non riesca a portare a termine questa missione eredità.
A Sesto Fiorentino naturalmente continuano un po' le polemiche, Casa Riformista polemizza con il candidato a sindaco di Per Sesto, AVS, PD, Movimento 5 Stelle, Damiano Sforzi, dicendo non ci sono state primarie ed Eugenio Gianni che ha benedetto Sforzi, è stato il primo sostenitore, il padre dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, dice Alessandro Martini, candidato di Sesto Riformista, per cui c'è ancora questa frizione intorno alla questione Sesto Fiorentino. Una parola in chiusura su Prato, dobbiamo dirla, perché oggi è una giornata importante, o no?
Sì, oggi è una giornata molto importante per il centro-sinistra pratese, perché stasera la direzione diciamo del Partito Democratico deve suggellare e confermare la proposta del partito di candidare Matteo Biffoni per la terza volta a sindaco di Prato. Biffoni, l'abbiamo detto varie volte, l'abbiamo avuto ospite con te Raffaele, insomma avrebbe voluto tantissimo fare il sindaco per la terza volta di seguito, insomma negli scorsi anni non era possibile, la legge non lo prevede, e ora ha questa nuova possibilità, diciamo a distanza di 2 anni dalla scadenza del suo mandato. Nel frattempo è diventato consigliere regionale, diciamo che, se devo essere sincero, non lo vedo diciamo completamente a suo agio per il momento rispetto diciamo a questa situazione. Lo diventerà, perché sicuramente Matteo Biffoni è molto amato in città, insomma si parla di un consenso che appare abbastanza scontato, però non è affatto scontato il rapporto che continuerà ad avere con il suo partito e con soprattutto la narrazione che vorrà proporre. Non sarà una cosa semplice tutto questo, cioè il nuovo sogno che vorrà vendere alla città sarà importante ed è in fase di discussione, anche se i tempi, come dicevi prima, sono molto stretti per la campagna elettorale. Un sogno sicuramente dovrà cercare di venderlo ai suoi cittadini per cercare una conferma, e aiutato sicuramente dal fatto che il centrodestra ancora oggi non ha individuato un candidato, e credo siamo all'unico capoluogo in Italia dove uno dei due principali schieramenti ancora non ha individuato il candidato di coalizione. Insomma è una situazione abbastanza complicata. Io credo che alla fine Chiara Laporta potrebbe venire a risolvere la situazione, che è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione pratese, già insomma ha corso sia alle politiche poi alle regionali, e forse in questa impasse di veti incrociati potrebbe essere la candidata, ma non si sa mai fino all'ultimo minuto.
È così, continueremo a tenervi aggiornati anche su altre realtà che andranno al voto il 24 e il 25 maggio in Toscana, 20 comuni, altra partita interessante, importante, quella di Viareggio, ma non solo, notizie in largo divenire nei prossimi giorni e per questi pochi giorni, poco più di un mese di campagna elettorale. Giorgio Bernardini, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi davvero.
Restate con noi perché tra poco torna Chiara Brilli con le altre notizie della Newsline di questa mattina.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.